Abbiamo oggi parlato tanto in merito anche a questo Vangelo, legge nuova, legge vecchia. Non mi ripeto su questo. Vorrei fermarmi un po', al posto che sul Vangelo, di cui abbiamo già ci siamo già confrontati in preghiera. Vorrei solamente puntualizzare la prima lettura, che non passi così, perché parla della possibilità del libero arbitrio che abbiamo ricevuto, no? E se l'uomo non avesse il libero arbitrio, cioè la capacità di scegliere, attenzione, il libero arbitrio non è la libertà. Noi abbiamo la libertà se usiamo bene il libero arbitrio, perché chi fa il peccato è schiavo del peccato. Essendo schiavo del peccato non può essere libero, no? Allora, la libertà piena è solo di Dio, ed è Lui perfettamente, pienamente libero, che non può fare assolutamente il male perché sarebbe imperfetto, no? Allora, Dio avrebbe potuto crearci liberi, nel senso che avrebbe potuto crearci perfettamente non soggiogabili dalla tentazione, no? Ma avrebbe avuto dei giocattoli, non degli uomini, no? La grandezza della creatura è appunto la responsabilità che ha, che il Signore le dà, del suo libero arbitrio. Cioè, decide lei se diventare libero o no. Cioè, il Signore ci vuole liberi. A destra c'è il bene, a sinistra c'è il male. Ci vuole liberi. Ci dà tutte le capacità, però lascia a noi la decisione di esserlo, la nostra dignità. La nostra dignità è quella di poter finire all'inferno. Il fatto che esista l'inferno significa che ho una dignità. Se io non avessi dignità non finirei all'inferno. Nessun gattino finisce all'inferno. Nessun cane finisce all'inferno. È molto sintomatico oggi che l'uomo ha perso Dio, che sta elevando la dignità degli animali perché ha abbassato la sua a quella degli animali. Perché l'uomo, vedete, l'uomo o è un animale o è divino. Paolo lo dice, no? L'uomo animale, l'uomo psichico, non può conoscere Dio, perché non ha lo Spirito Santo. Allora l'uomo senza Spirito Santo è più animale che uomo. Ma l'uomo vero chi è, l'animale o il divino? L'uomo ha solo una vocazione, quella di essere divino, divinizzato, figlio di Dio. E lo realizza da sé, nel senso che Dio gli dà l'opportunità, ha stampato l'immagine, gli dà l'opportunità all'uomo. Ma aspetta a lui decidere, perché Dio, essendo amore, non soffoca. Amore vero, amore libero, non soffoca. Si propone e si mette da parte, si nasconde, in modo che mi lascia libero di scegliere se essere animale o se essere divino. E poi dice però sotto un'altra frase molto forte, dove dice: a nessuno però ha comandato di essere empio, a nessuno ha dato il permesso di peccare. Cioè lui ti dà il libero arbitrio, ma non hai il permesso di peccare. Ricordiamoci quello che disse a Caino. Caino gli disse: il peccato, cioè la tentazione, è accovacciato alla porta del tuo cuore, ma tu dominalo, dominalo. E lì la grandezza dell'uomo: dominare le proprie passioni. Nessun animale è capace di dominare le proprie passioni. L'animale lo puoi addomesticare, quello sì, ci sono le tecniche di addomesticamento, ma l'animale non può dominare se stesso. La grandezza dell'uomo è che può dominare se stesso, mentre l'uomo di oggi si crede grande perché domina la natura. E poi vedete come la domina: basta una botta d'acqua e tutta la sua boria va a farsi benedire, no? L'uomo che cosa può dominare in realtà? Niente. Ma la grandezza dell'uomo sta nel dominare proprio se stesso. E perché solo dominando se stesso riesce poi a amare. Perché l'amore è frutto della libertà con cui uno si libera dalla schiavitù delle passioni e si rende capace di amare. E qui sarebbe un discorso lungo e ve lo risparmio. Insegnami, Signore, la tua via, dice il Salmo, dammi intelligenza perché io custodisca la tua legge e la osservi con tutto il cuore. E la legge di Dio è una legge sempre interiore. Dio quando dà le norme non le dà da fuori, perché lui è quello che ci ha costruito, ci ha disegnato, ci ha inventato. E le leggi che lui ci dà sono leggi di interiorità nostra. Chiunque è sincero, chiunque ricerca sinceramente Dio, chiunque si vuole liberare dalla falsità, capisce che la legge di Dio è troppo bella, no? Capisce che la fedeltà matrimoniale è qualcosa di stupendo, no? Che rubare è un obbrobrio, uccidere, ma che senso ha? Cioè, questa era la legge di Dio nel Vecchio Testamento, no? La menzogna, che schifo, no? Cosa così brutta. Non è che ci bisogna di... basta un po' di sincerità per capire che la sua legge è luce. E San Paolo dice: fratelli, fra coloro che sono perfetti, siamo nel contesto dell'inizio del capitolo della lettera ai Corinzi, in cui nelle domeniche passate, se vi ricordate, ha parlato della sapienza, la sapienza del mondo che è stoltezza davanti a Dio, e la stoltezza di Dio che è la vera sapienza, no? È la vera sapienza, è ciò che il mondo ritiene stolto, è la croce. Sta parlando quindi della sapienza della croce. C'è da dire e da puntualizzare una cosa: noi cristiani la croce non l'amiamo, perché la croce non è amabile di per sé, no, noi amiamo il crocifisso. Se baciamo la croce è perché in quel legno è stato appeso Gesù, è Gesù che dà un senso alla croce. È chiaro che se io propongo la croce senza Gesù siamo masochisti e sadici, perché spingiamo gli altri a vivere nella tristezza, nell'oppressione. E una certa impostazione di vita spirituale cristiana, una certa impostazione catechistica del passato scivolava proprio in questo, nell'imposizione del sacrificio, della croce, del quel, dimenticandosi che la croce non la puoi mai proporre, che bastava invece avvicinare le persone un pochino di più al cuore di Gesù, che le penitenze le avrebbe fatte più volentieri, perché sarebbero stato frutto di amore e per custodire l'amore. Vedete, nella vita cristiana l'ascesi, cos'è l'ascesi? Lo sforzo, l'impegno che noi mettiamo nelle virtù, non è per acquistare le virtù. Noi abbiamo impostato tutta una vita cristiana su sì virtuoso, impegnati per essere virtuoso, per essere santo. Non c'è... Vi ricordate che oggi vi ho parlato del crollo delle virtù, no? A un certo punto le virtù crollano, perché costruite su noi stessi. No, l'ascesi cristiana c'è, è bella, forte, alta, impegnativa, ma non viene all'inizio della vita cristiana, viene dopo che hai incontrato il cuore di Gesù, dopo che il suo amore ti ha toccato, dopo che lui ti ha riempito di amore. E allora tu senti e capisci che questo amore, se non lo vuoi perdere, devi fare una diga, devi fare un recinto, devi fare una protezione, lo devi custodire, perché sennò questo amore svanisce. E allora ecco la necessità dell'ascesi, per non far svanire l'amore. È chiaro che se questo amore dentro non ce l'hai e ti rimane solo l'ascesi, chi sei? Acido, frustrato, depresso, scoraggiato, triste, no? Come tante volte usciamo da chiesa noi, con che volti alle volte, no? Perché? Perché partiamo da una impostazione sbagliata. Quando io avrò l'esperienza, quando io ho l'esperienza dell'amore, nasce inevitabilmente, che in discoteca, in quelle cose che prima facevo, non ci vado più, ma mica perché me lo dice la chiesa, mica perché me lo dice il prete, mica perché lo sente lui il ragazzo. Io vi farei parlare tanti ragazzi, tanti giovani che hanno scoperto Dio e che hanno cambiato vita in una maniera meravigliosa, ma nessuno gli ha detto di cambiarla. Non l'hanno cambiato neanche tutti insieme, no? Tutti insieme, no? In questi giorni un uomo così simpatico, no, mi fa... Dice: padre Armando, io vado in discoteca la sera, il sabato, perché mi distendo. Io non gli ho detto non ci andare, perché non è la discoteca vietata, no? Io. E poi dice, però, e poi me lo diceva ancora altre volte. Allora io ho capito che lui si sentiva in colpa, perché andava in discoteca. Ma senti, ma perché senti, ti senti in colpa? Perché a un certo punto gli ho detto, ma ti senti in colpa perché vai in discoteca? Perché quando gli metti le cose davanti ci sono un pochino... Dice, ma veramente no. Poi mi guarda, veramente sì. Ecco, allora c'entra il problema. C'è qualcosa in quella discoteca che non va. Cerca di capire che cos'è che non va. Tu sei cristiano, frequenti, hai dei valori, forse lì questi valori non si vivono. Facevo scemo io, no? per aiutarlo, no? E dice, effettivamente, ecco, allora hai trovato il problema. Il ragazzo si sta, perché il Signore lo stava lavorando, non io. Nessuno gli aveva detto niente, che la discoteca è peccato, lui, il Signore lo stava lavorando. Per cui lui si stava interrogando, perché si sentiva quella cosa lì, adesso guarda, il Signore ti sta lavorando. Tu vuoi andare in discoteca? Se la facci, facci. Però ascolta quella emozione nel cuore, quella cosa. Vedrete che questo fra una settimana non ci va più, perché si lascia lavorare dal Signore, no? E lì nasce l'ascesi, perché una volta che non va lì non manca un divertimento, manca un qualcosa, però ce n'è un altro, no? Il problema è quando tu levi un divertimento e non ce n'hai un altro, levi una dolcezza e non ce n'hai un'altra, e allora è una depressione totale, no? E tanti cristiani sono depressi totali, perché? Perché hanno una mens cristiana, sanno, e quindi sono formati con quella morale, però il cuore e gli affetti stanno tutti da un'altra parte, e allora devono vivere l'ascesi come un'imposizione, e abbiamo i zitelloni e le acide zitelle. No, e non facciamo pubblicità a nessuno. Infine, ci sarebbe qua da dire, però poi non ce la faccio all'altra messa. No, guardate, quando era a Pantelleria 4 ne facevo di messe, partivi di qua, da là. Oggi con i preti, quando devono binare, sembra che fanno chissà che cosa. No, noi alle volte anche 5 ne celebravamo, ma non si poteva, però facevi lo stesso per il popolo di Dio, no? Ma se il prete non è disposto manco a fare la messa, che ci sta a fare? Allora, il Vangelo non ve lo medito, è solo una parola su San Paolo. San Paolo, che dice questa frase: fratelli, fra coloro che sono perfetti, parliamo di... Ma chi sono sti perfetti? Può dare anche un po' fastidio. Questo non è perfetti, no? Forse la traduzione perfetti non rende, forse se la traduciamo con fra no, coloro che sono maturi, perché in Paolo, se noi leggiamo le varie lettere, c'è chiaro questa distinzione, cristiani bambini, ma non bambini in quanto a malizia, che dobbiamo esserlo se no non entriamo nel regno dei cieli, ma bambini capricciosi. Se leggete l'inizio della lettera ai Corinzi, leggete proprio che quei Corinzi erano bambini. Perché? Perché si dividevano tra loro, facevano guerra, e sono bambini. Hanno conosciuto Cristo, mangiano Cristo, però sono ancora bambini. Allora Paolo fa una netta distinzione tra quelli che ancora non possono mangiare il cibo solido e quelli che possono mangiare il cibo solido, che sono gli adulti. Qual è questo cibo solido? Qual è... in che cosa si realizza questa maturità? Questa maturità è evidente, se leggete gli scritti di San Paolo è evidente che cos'è: è quando la persona è entrata nella sapienza della croce, quando non ha più bisogno che gli spiegano cosa vuol dire partecipare alla croce di Cristo, quando la persona ha capito che è inserita nel mistero pasquale. Quando la persona ha capito che è entrata dentro la morte di Cristo e Cristo risorto vuole manifestarsi in lui attraverso la sua morte, perché le piaghe sempre fresche sono le nostre che il Cristo fa sue, come dicevo prima, e allora il cristiano è maturo. Questo non vuol dire santo, pienezza di santità, vuol dire pure che qualche volta si scoccia di portare la croce e la butta, ma poi la riprende, perché la nostra vita è così. Non dobbiamo pensare perfetto, ecco è perfetto, no, non è così. Perfezione c'è solo in questo genere, c'è solo in cielo. Ma perfetto nel senso che ha capito. E di domenica in domenica si fa aiutare dal Signore, perché il Signore possa trasformarlo e renderlo sempre più cristiforme. O meglio, Lui sempre più presente in Lui. La bellezza di Gesù sta proprio in questo, che la sua persona divina non c'è niente. In unione con Lui non c'è niente, anzi, rimaniamo noi vivi, ma non più noi, ma Lui, e questo che non siamo più noi, Lui ci dà gioia e rimaniamo pure noi. Cioè, cosa sta dicendo questo padre? Perché nelle cose spirituali non si può parlare alla maniera umana, razionale, perché noi non ci siamo più, ma ci siamo, rimaniamo, solamente rimaniamo più belli, più santi, più entusiasti, perché è Lui in noi, e noi siamo in Lui. Dove siamo noi in Lui e dove è Lui in noi, allora io dove sono non ci capisco più niente. E questo è lo Spirito Santo, perché cosa fa lo Spirito Santo? Ci fonde nell'unità, e allora quando tu sei nell'unità non capisci più niente, non ci sei più, sei qui, lì, dove sei? Sei nell'amore. È per questo che si dice liquefatio amoris nella Trinità, i tre sono uno. Dov'è il Padre? C'è più, sono nella liquefatio amore. Dov'è il Figlio? Non c'è più, ma c'è, sì, c'è, ma non c'è. C'è, ma non c'è. Così in noi, nel nostro rapporto con Dio. Ci siamo, ma se amiamo, si capisce più niente, perché Lui, noi, S maiuscola, Spirito mio, Spirito Santo, io di Gesù, non lo so più, non ci capisco più niente, perché chi ama a un certo punto diventa ubriaco, no? Non capisce più niente. L'ebbrezza dello Spirito, che fa sì che la persona viva nell'amore. Quell'amore che poi ci ha insegnato Gesù, che è un amore concreto, perché vi dicevo che il rischio è non vivere più l'imitatio Christi, no? Dove ci abbiamo la... che cosa vuol dire l'amore? Allora Gesù te lo insegna: lavare i piedi, servire, perdonare, donarsi e realizzare così quel compiacimento del Padre che, vedendo ciascuno di noi, possa dire: questo veramente è figlio mio, questa veramente è figlia mia. A gioia di chi? A gioia sua, ma certamente a gioia di Maria, che in tutto questo noi non ne abbiamo parlato, ma è lì nascosta, perché è lei che ci ottiene tutte le grazie e ci genera attraverso la Chiesa, nella Chiesa, come figli nel Figlio. Amen.